mille voci.
Ma lo vogliamo dire una buona volta che stiamo correndo fra l'indifferenza generale verso la politica senza umanità, alla disumanizzazione della politica? Una domanda che è anche un'invocazione, una sorta di grido d'allarme dello storico Andrea Ghiringhelli, autore di un recente articolo apparso sul quotidiano La Regione. Una preoccupazione anche per la dilagante ignoranza che si diffonde attraverso messaggi politici che insistono più sulle emozioni e le paure che sulla riflessione critica, quella riflessione critica che dovrebbe essere alimentata e diffusa dagli intellettuali, i quali però appaiono isolati, a volte persino ritratti o emarginati da un'opinione pubblica sempre più fai da te. Ma è davvero così? Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, Roberto Conti all'assistenza tecnica, Antonio Bolzani in regia e Tania Ciriaco ai telefoni. In fondo la domanda che vorremmo porci questa mattina è: servono ancora gli intellettuali nella politica di oggi? Quale può e quale deve essere il loro ruolo nelle democrazie di oggi in cui lo spazio pubblico è sempre più digitale, sempre meno mediato? Nel suo articolo Ghiringhelli cita non a caso Stefano Francini, secondo il quale la democrazia, per funzionare a dovere, ha bisogno di cittadini avveduti, informati e istruiti. Sono passati quasi due secoli, conclude Ghiringhelli, e siamo ancora lì a ripetere le solite cose. Buongiorno Fabio Merlini.
Buongiorno.
Filosofo, docente universitario, è anche stato docente universitario, ha insegnato filosofia della cultura all'Università di Losanna, è autore di saggi, è anche direttore dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale della Svizzera Italiana, è il primo dei nostri interlocutori a cui porre la domanda: servono ancora gli intellettuali nella politica di oggi? E se sì, a cosa?
Ma io credo che nella politica di oggi e in generale serva soprattutto il buon senso, cioè quella considerazione che le persone dovrebbero avere di sé per non lasciarsi irrettire, per così dire, dai primi pifferai. Quello che io vedo oggi è sicuramente una profonda crisi della politica, una profonda crisi di una certa idea della cultura e anche una certa crisi di quello che dovrebbe essere valorizzante per la figura del cittadino. Ecco, se mettiamo insieme tutte queste crisi, siamo confrontati a uno spettacolo che è piuttosto disarmante, per cui io capisco benissimo le osservazioni e le critiche di Andrea Ghiringhelli. Un'altra questione è capire perché siamo arrivati a questo punto. Cioè, quali sono le ragioni per cui, a partire da un certo momento, quei valori, anche quelle figure attraverso le quali volentieri ci si autorappresentava, sono cadute, sono crollate, sono entrate in crisi. E allora qui il discorso si fa un po' più complicato.
E allora cercheremo anche di affrontarlo con gli altri nostri interlocutori. Sempre così, molto sinteticamente, viene subito voglia di chiedere a Fabio Merlini se è più ottimista o più pessimista guardandosi intorno in questo momento.
Ma io devo dire che in questo momento osservo elementi che difficilmente possono entusiasmarmi. Tuttavia credo che ci siano anche dei fenomeni reattivi che cercano di contrastare, diciamo così, questo trend, e bisognerà capire nel gioco delle forze quale forza sarà vincitrice.
È vero che, cercando di avere uno sguardo anche storico o che ci riporta anche ad epoche del passato, vengono in mente i cosiddetti maîtres à penser, no? Si pensi a figure come Jean-Paul Sartre, come Marcuse, Russell, ma anche in Svizzera personaggi come Dürrenmatt e Bixel che hanno alimentato e suscitato il dibattito politico. Ed ecco perché abbiamo coinvolto, dovrebbe essere collegato con noi al telefono, anche Raoul Kirchmeier, che è professore di estetica all'Università di Trieste, studioso di Jean-Paul Sartre, collabora per la rivista Out Out. Buongiorno Raoul Kirchmeier.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Senta, anche a lei, a mo' di introduzione, in maniera molto così lapidaria, ci sono ancora dei maîtres à penser, soprattutto pensando a una figura come quella di Jean-Paul Sartre, che sembra appartenere, anzi, appartiene al secolo scorso.
Ma figure come quelle di Sartre non esistono più.
Ed è un bene, troviamo... ed è un bene secondo lei o è un male?
Ma allora, da un lato è sicuramente un male, perché condivido quanto è stato detto finora relativamente alla crisi della democrazia, che significa anche crisi dello spazio pubblico in generale. E dall'altro lato, però, questo potrebbe anche significare che stiamo attraversando una fase nella quale comincia a profilarsi la necessità di un altro tipo di intellettuale che sia in grado, con strumenti diversi, con schemi di pensiero e di azione diversi, di far fronte a una nuova configurazione complessiva, che sicuramente non è quella del tempo dei grandi nomi che lei ha citato, come quelli appunto di Sartre, Russell, Marcuse. Del resto, l'ultimo grande momento di una presenza forte di intellettuali che abbiano saputo esercitare questo ruolo, penso Foucault, Derrida, la stagione del pensiero francese, si è esaurita anch'essa. E dunque ci troviamo veramente in una fase di passaggio in cui c'è un'attesa del nuovo.
Poi è vero che
ancora si fa fatica a intravedere.
Poi è vero che ci sono comunque figure emergenti che sicuramente balzano anche tristemente agli onori della cronaca, perché sicuramente tra gli intellettuali dei quali parlavamo proprio prima con Fabio Merlini c'è sicuramente Houellebecq, lo scrittore che ha appena dato appunto alle stampe un romanzo che ha fatto molto discutere, che è Serotonina. Ma l'altro personaggio di cui si è letto molto e che ci introduce a una parte del discorso è anche Alain Finkielkraut, che è stato apostrofato, aggredito verbalmente per le vie di Parigi durante queste manifestazioni dei gilet gialli, no? Dandogli, insultandolo. Qualcuno dice che bisogna ancora dimostrarlo per le sue origini ebraiche, ma soprattutto insultandolo per il suo ruolo di intellettuale. E allora è per questo che abbiamo voluto coinvolgere, ed è collegata con noi da Parigi, anche Chiara Zocchi. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, ben trovata. Bonjour. Chiara Zocchi, che è scrittrice, è dottorata in letteratura moderna e contemporanea, vive a Parigi, dove studia anche, dove prosegue i suoi studi di ricerca, ma è anche testimone di questa ondata che si è scatenata, della quale abbiamo letto sui giornali, soprattutto per i suoi aspetti forse più così confusi e a volte anche violenti. Però in realtà, soprattutto un commento all'episodio capitato con Finkielkraut. Come ha reagito l'opinione pubblica francese a questo episodio, anche increscioso?
Beh, appunto come avevo già premesso nella nostra pretelefonata, la cosa interessante dell'essere a Parigi è che l'atmosfera è un'atmosfera di vitalità intellettuale, quindi c'è sempre la sensazione di che ci sia un dibattito, che ci sia una presenza, che non ci sia un silenzio di fronte a ciò che accade. Quindi ci sono sempre delle risposte, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista intellettuale, sia da un punto di vista del cittadino che partecipa, che ascolta, che capisce e che manifesta la propria confusione.
E da questo punto di vista il ruolo degli intellettuali, perché in fondo è appunto la domanda che aleggia sulla nostra chiacchierata di questa mattina, come si manifesta anche attraverso questo dibattito pubblico? Appunto l'episodio capitato a Finkielkraut sembra dire che c'è una sorta, come dire, di ripulsa anche nei confronti degli intellettuali, o invece in realtà è un'immagine che è stata forse anche eccessivamente ingigantita dai media, Chiara Zocchi?
Ma i media trasferiscono sempre delle immagini e dei pensieri che sono relativi a questa presunta massa che poi non esiste. e che si esprime attraverso delle manifestazioni che però sono molto eterogenee al loro interno, per cui sia i gilets jaunes che molte altre forme transpartigiane, come è stata la manifestazione antisemita di ieri, dell'altro ieri, sono dei fenomeni eterogenei al loro interno. Ogni persona poi reagisce secondo il proprio pensiero, la propria profondità spirituale e la propria cultura. E i maîtres à penser sono solitamente delle persone molto umili che non vogliono imporre il proprio pensiero, il proprio ego, sono più degli élèves de la vie, des élèves dell'umanité. E il problema è che spesso le persone che più capiscono più tacciono, e le persone che meno capiscono più urlano e più sollevano delle emozioni di massa che non esistono, come aveva descritto Canetti nel suo libro Massa e Potere. Esistono delle nevrosi di massa, delle manifestazioni di sentimenti di massa che non appartengono ai singoli individui e vengono poi comunicate dai mass media, ma è tutto un fenomeno di astrazione.
Questo è molto interessante quello che dice Chiara Zocchi. Ci torniamo tra un attimo, perché dopo voglio sentire un commento da Fabio Merlini e magari anche da Raoul Kirchmayr, proprio perché chiama in causa appunto quale deve essere, quale può essere, quale si vorrebbe che fosse il ruolo degli intellettuali di fronte a un rumore di fondo nel quale spesso, se si perdono loro, figuriamoci se non ci si perde l'opinione pubblica. Ed è anche l'occasione forse per chiamare in causa anche i nostri ascoltatori che magari si stanno ponendo la stessa domanda: quale deve essere? Innanzitutto, esistono ancora intellettuali e soprattutto quale deve essere il loro ruolo nel dibattito politico di oggi?
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Intellettuali e politica, ci sono ancora le idee forti dei maîtres à penser nel dibattito di oggi, che è così pieno di emozioni, spesso di paure. Abbiamo preso spunto da un articolo apparso recentemente sulla stampa, ma anche da una bella intervista fatta dai colleghi di Alba Chiara a Fabio Merlini, che prendeva proprio spunto dall'uscita del libro in Francia, Serotonina di Houellebecq, per dire quale può essere ancora oggi il ruolo degli intellettuali o quale dovrebbe essere. Ma esistono ancora gli intellettuali oggi, Fabio Merlini? Sembrano, come diceva Chiara Zocchi, più sanno più tacciono, e sembra quasi che stiano un po' ritrosi di fronte al susseguirsi delle cose, anche alle ondate di protesta, di rabbia popolare. Segno che sono spauriti, che sono, sentono un po' persi?
Io credo che esistono ancora, scrivono, forse diciamo si sono un po' ritratti rispetto alla loro presenza sulla scena pubblica in passato. C'è forse anche una dimensione di disincanto che è intervenuta, e poi lo voglio ripetere, bisogna anche capire oggi come si selezionano gli intellettuali, cioè un'analisi anche, diciamo così, di cultura materiale che ci spiega come, per esempio, all'interno delle università vengono selezionati i talenti, secondo quali bisogni, secondo quali stili cognitivi, anche secondo quale, diciamo così, libido scendi, si potremmo dire, allora ci accorgeremo, se facciamo un'analisi di questo tipo, che non è certo la figura della critica quella che viene oggi prioritariamente selezionata all'interno, diciamo così, degli istituti che devono produrre e riprodurre il sapere. È chiaro che non siamo più nel clima degli anni 70 e 80, dove tra l'altro bisogna anche dirle una certa egemonia della sinistra aveva favorito questo tipo di figura professionale. Oggi le cose avvengono all'interno delle università attraverso altri criteri e attraverso altre logiche. Un giovane dottorando che decidesse di fare della critica, diciamo così, il suo cavallo di battaglia, avrebbe scarse possibilità di fare carriera all'interno dell'università oggi, perché la ricerca si sta riorganizzando e si è riorganizzata secondo, se potete passarmi l'espressione, una, diciamo così, egemonia dell'empiria, del dato, che ha completamente rivoluzionato gli stili cognitivi.
Su questo poi voglio sentire un commento di Chiara Zocchi, visto che proprio a Parigi vive ancora nell'ambito universitario, quindi sentire se anche la Francia subisce questa...
Un po' meno, io sono d'accordo con lei che ogni volta che si va in Francia si respira un clima tutto sommato più confortante per noi, tra virgolette, intellettuali. Ci sono molte librerie.
Dopo magari bisogna fare attenzione a non andare in giro il sabato pomeriggio per Parigi, perché magari si rischia.
Ma questo è anche il segno di una vitalità, nel bene e nel male. Volevo solo forse dire ancora una cosa rispetto, e anche per agganciarmi a quanto hanno detto i colleghi. Quando noi parliamo della figura dell'intellettuale, a cosa facciamo sostanzialmente riferimento? A una stagione culturale che è sull'onda, diciamo così, di una celeberrima lezione, aveva pensato che era venuto il momento di cessare di semplicemente contemplare il mondo e di attivarsi in relazione alla sua trasformazione. Questo naturalmente implicava una certa idea della storia e un certo ruolo che gli individui, i cittadini, potevano avere rispetto alla storia. Cioè, questo implicava il fatto che esistesse, che potesse esistere la figura del soggetto della storia, cioè di quel cittadino, di quell'uomo anche semplicemente, che, diciamo così, è sulla base della critica, sulla base della riflessione, sulla base anche del buon senso, poteva intervenire direttamente nei processi del mondo. E tutto questo, e questo anche su altre, sulla scorta di altre lezioni, diciamo così, magistrali, quella di Kant, che diceva, per esempio, che l'intellettuale è colui che, al di là della sua funzione, era anche, per così dire, funzionario dell'umanità, e quindi in nome di questa istanza aveva il diritto di esprimere le sue critiche agli occhi di chi? Su quale palcoscenico? Quello dell'opinione pubblica. Ecco, tutto questo oggi naturalmente non esiste più, e poi, ripeto, bisogna capire perché non esiste più. Alla figura del cittadino per lo più si è sostituita quella di un pubblico che occorre conquistare.
E diventa un po' un mercato anche a volte, un mercato delle idee. Ed è vero che se da un lato c'è la Francia, che è stimolante anche per il dibattito a livello europeo, perché sicuramente quando leggiamo della reazione da parte del popolo francese che in qualche modo si organizza, diceva Chiara Zocchi, poi c'è anche comunque un fermento di discussione politica, e poi il presidente Macron dice devo aprire una sorta di piattaforma di discussione pubblica, si vede quanto stiano cambiando le cose. E la Svizzera confina con la Francia, però paese pragmatico, la Svizzera, multiculturale. Allora abbiamo bisogno in questo caso di una guida anche storica, ne abbiamo chiesto di intervenire anche ad Orazio Martinetti. Buongiorno Orazio.
Buongiorno, buongiorno Nicola, buongiorno ai tuoi ospiti.
Speriamo che la linea telefonica ci aiuti, Orazio, storico, giornalista, saggista, già collega di Rete 2, al quale volevo chiedere appunto, per guardare anche in casa nostra, la Svizzera ha avuto degli intellettuali che sono stati importanti, anzi importantissimi, per creare uno spirito civico. Citavamo Francini, ovviamente tra i padri nobili della politica svizzera e anche della cultura svizzera, ma ce ne sono molti altri, e proprio l'Ottocento è stato da questo punto di vista ricco di figure importanti. Ne possiamo ricordare qualcuna, Orazio Martinetti, e quanto hanno contribuito poi alla creazione di uno spirito civico svizzero?
Sì, allora se noi andiamo un po' indietro all'epoca dell'illuminismo, troviamo la società elvetica, una società di dotti, di, appunto oggi diremmo di intellettuali, che si ritrovava regolarmente in quelle località del cantone Argovia per discutere come trasferire le nuove idee, i nuovi impulsi, i nuovi stimoli che emergevano dallo spirito degli enciclopedisti, dello spirito riformatore nella pratica quotidiana, sia nelle istituzioni sia nell'industria. Questo è stato probabilmente la cellula fondamentale da cui poi è nata la nuova confederazione, il nuovo Stato federale. Tu dicevi giustamente del nostro Ottocento, e il nostro Ottocento è un secolo di scrittori politici più che di letterati. Cioè l'Ottocento nostro ticinese non è un secolo di romanzieri, non ci sono grandi romanzi, ci sono scritti d'occasione per almanacchi eccetera, ma non ci sono romanzieri. Invece ci sono, come dicevi giustamente, degli scrittori politici che hanno lasciato un segno profondo. I nomi sono quelli di Vincenzo D'Alberti, del citato Francini, di Carlo Battaglini, di Romeo Manzoni, di Alfredo Pioda, di Brenno Bertone. Ecco, sono questi personaggi che riescono a creare quello spirito pubblico, quello spirito repubblicano che permetterà anche al giovane cantone di crescere, di formarsi delle istituzioni valide, funzionanti. Non dobbiamo dimenticare che il secolo XIX, l'Ottocento, è un secolo violento di gravi scontri tra i conservatori e i liberali, e che però pian piano, verso il nuovo secolo, verso la Belle Époque, si riesce a inserire degli elementi di pacificazione, soprattutto grazie all'introduzione del metodo di elezione proporzionale, e questo acquieterà molto gli animi accesi. E se il Ticino riesce a arrivare a questo traguardo, è proprio grazie agli scritti di questi autori, che evidentemente avevano un rapporto stretto con la politica, però intendevano la politica non come semplice politique politicienne, ma come una missione civile.
Orazio Martinetti, spero che possa restare con noi ancora per qualche minuto, perché vorrei poi fare uno sguardo anche all'oggi, cercando di individuare chi possano essere anche i punti di riferimento. Siamo tra l'altro in epoca di elezioni, e quindi c'è grande fermento anche nel dibattito politico, e poi lì magari si vorrebbero trovare appunto gli intellettuali che possano in qualche modo anche essere scomodi. E qui mi torna in mente, volevo sentire anche Raoul Kirchmeier su questo, diceva Fabio Merlini, la stagione dei grandi intellettuali, che risale addirittura dei padri fondatori del pensiero filosofico come Kant, Hegel, e poi c'è stata questa temperie degli anni 60, la grande rimessa in discussione di tutto. Di quell'epoca, di quella lezione, che cosa è rimasto negli intellettuali di oggi, Raoul Kirchmeier? C'è qualcuno che dice hanno anche fatto dei danni, e forse se quello che sta succedendo oggi è così confuso e così difficile da interpretare, è anche perché questa classe intellettuale ha rimesso tutto in discussione, ma poi insomma non ha ricostruito delle basi sulle quali appoggiarsi. Lei cosa ne pensa da questo punto di vista?
Ma penso che siamo innanzitutto nel bel mezzo di una battaglia culturale che molto spesso rimane sotto traccia, ed è una battaglia culturale condotta da agenzie molto potenti che stanno cercando di trasformare le istituzioni pubbliche in senso privatistico. E chiaramente la figura dell'intellettuale classico rischia di rimanere residuale all'interno di un contesto di questo tipo. L'attacco alla generazione degli anni 60 e degli anni 70 si iscrive all'interno di questo quadro, quindi dobbiamo saper distinguere, fare un lavoro di critica, certamente riconoscere che strategie hanno condotto a delle sconfitte, ma che ci sono stati anche degli obiettivi avanzamenti, nel senso dei diritti sociali, dei diritti collettivi e un grande dibattito culturale e politico assieme che ha contrassegnato quella stagione. Io penso che dovremmo ripartire da lì, da certe figure, sto pensando come quella di Pierpaolo Pasolini in Italia, che anche nella loro solitudine hanno tracciato una via.
E questi sono sicuramente, sì, sono sicuramente delle figure che proprio si sono distinte anche per il loro essere diverse, lontane dal mainstream, a volte anche, come dire, tacciate, no? di essere troppo eterogenee rispetto al pensiero dominante, e quindi anche di disturbare. Tutto questo lo si percepisce ancora oggi in una capitale culturale come Parigi, Chiara Zocchi. Prima diceva Fabio Merlini, oggi anche le università diventano luoghi di produzione del sapere a cottimo, cioè bisogna rendere, bisogna produrre. Forse Parigi da questo punto di vista fa ancora un'eccezione, ma che da questo punto di vista, frequentando l'Accademia, che aria si respira?
No, sono assolutamente d'accordo con lui, purtroppo anche a Parigi, perché finito il mio dottorato avrei voluto iniziare un postdoc, avendo fatto un dottorato in critica letteraria, purtroppo sono completamente antitendenza. Anche nell'ambito delle facoltà umanistiche c'è una tendenza verso un approccio più scientifico, come diceva Fabio Merlini, sono completamente d'accordo, poiché un dottorato che mi si era proposto era in humanité numérique, quindi umanità digitali, quindi una serie di calcoli applicati al testo che non mi interessavano assolutamente, avendo io un approccio più critico, e quindi mi ero orientata poi verso una ricerca più legata all'arte e quindi a tutti gli studi tra la letteratura e gli altri media, le scritture transmediali, cioè le scritture che vanno verso l'arte, che utilizzano altri media, o gli scrittori che si mimetizzano in altre arti, così come in altre attività. Quindi molto interessante anche il discorso di Fabio Merlini sul fatto di volersi considerare soggetto della storia, e in questo senso a Parigi c'è un'implicazione, un engagement sempre vivente, perché molti scrittori o critici si riorientano verso altri temi, sempre con approccio filosofico, ma verso dei temi, delle tematiche economiche piuttosto che politiche, ecologiche o anche legate alla sanità. Mi viene in mente un libro che è uscito ieri di Marc Alizart, un filosofo, che si intitola Criptocomunismo, e già il fatto di aspettare l'uscita di un libro penso che sia un fenomeno che in Italia a me personalmente non è mai accaduto, un libro di un filosofo che parla di questioni economiche con un approccio totalmente filosofico, quindi sicuramente una vitalità, un senso dell'appartenenza alla storia in modo attivo, anche se testuale c'è. La frustrazione è quella che ho ancora un minuto.
Sì, prego, prego.
La frustrazione poi è quella di passare dall'azione del testo all'azione che si trasforma all'interno della vita sociale, quindi che diventa tra virgolette norma, anche se sono contro i processi di dominazione della politica, quindi un discorso molto complesso, sì. Poi non sono un filosofo, quindi
però sembra, vi giuro, non l'abbiamo fatto apposta, ma le parole di Chiara Zocchi mi hanno immediatamente ricordato il titolo dell'ultimo libro di Fabio Merlini, che è già uscito in francese ma adesso esce anche in italiano, L'estetica triste, seduzioni e inganni dell'innovazione. Sembra paradigmatico quello che diceva Chiara Zocchi rispetto al titolo del libro. libro. Antonio Bolzani, sono arrivati i commenti dal pubblico.
Tre spunti interessanti che riassumo. Essere intellettuali oggi comporta una grande responsabilità, però poi spesso si dice nel messaggio gli intellettuali sono anche molto autoreferenziali e questo non va bene. Poi, complimenti, l'intellettuale è anche però il cittadino comune che pensa tra virgolette, senza per forza essere etichettato come un intellettuale o un letterato. La persona comune però che pensa è spesso considerata scomoda e quindi meno considerata. Vige sempre più il paradigma del controllo, del grande fratello, ci vorrebbe maggiore coraggio civile e civico, bravi giovanissimi che stanno iniziando a manifestare per il clima. E poi un altro spunto interessante anche questo: abbiamo un grande bisogno a livello mondiale di grandi intellettuali, ma purtroppo però non vengono ascoltati. Cosa manca loro per essere veramente seguiti e tenuti in considerazione?
Fabio Merlini, compito gravoso al professore e al filosofo di cercare di riassumere in una risposta questi interventi del pubblico. Cosa rispondere?
Ma cosa manca loro? Parto dall'ultima suggestione del pubblico. Beh, a volte che cosa c'è troppo in loro? C'è il fatto che per dar conto di fenomeni assolutamente contraddittori, complessi, articolati come quelli con i quali ci confrontiamo oggi, occorre spendere argomentazioni che sono altrettanto complesse. Cioè, non possiamo ridurre tutto a slogan. Purtroppo lo si sta facendo. Cioè, anche la cultura, da questo punto di vista, ha accettato il gioco per cui che cosa riscuote successo? Quel pensiero che può essere subito trasformato in uno slogan. E allora si inventano delle etichette per dar conto di fenomeni che però occorre spiegare, occorre capire, occorre
è fin troppo
assumere.
Facile dare colpa poi alla comunicazione digitale, no? Si dice allora, certo, la comunicazione digitale ha contribuito, però in realtà gli slogan in politica esistevano anche prima dell'avvento di internet.
Lo slogan è sempre esistito, lo slogan è un urlo di guerra, serve, diciamo così, a compattare le truppe, a disegnare, diciamo così, con chiarezza le bandiere. Ecco, però capisci, questo può funzionare, diciamo così, in situazioni di emergenza, ma non possiamo trasformare l'emergenza in un fenomeno cronico, perché altrimenti davvero, cioè, non abbiamo gli strumenti, cioè, e allora si cercano dei capri espiatori, cioè, allora si spiega, perché il disagio è palpabile, la fragilizzazione che una certa politica economica ha indotto, diciamo così, negli ultimi 20-30 anni è palpabile. Cioè, tutti si chiedono, ma insomma, che senso ha? Cosa sta succedendo? Quale sarà ancora il mio posto nel mondo? E tutto questo naturalmente genera nervosismo, genera impazienza e qualcuno sa abilmente approfittare di tutto questo. Volevo solo poi, diciamo, dire due cose su la digitalizzazione, sul quale ha fatto riferimento anche Chiara Zocchi. Che cosa è successo sostanzialmente? Noi vediamo come nel giro di un trentennio il progresso, cioè quella figura strepitosa che aveva animato la vita culturale, la vita politica, gli interventi, anche i dibattiti feroci, ma che, come ha detto giustamente Kirchmeier, ha anche in un certo senso provocato elementi virtuosi. Ecco, come tutto questo oggi sia stato sussunto dalla categoria dell'innovazione. Cioè, noi riusciamo ancora solo a pensare il progresso attraverso la figura dell'innovazione e poi scopriamo che l'innovazione è tutta completamente, come dire, saturata dalle tecnologie. Cioè, questo l'aveva già visto
una sorta di Moloch che si autofagocita.
Questo l'aveva già visto Günther Anders negli anni 60. Cioè, la tecnologia, oggi in modo particolare le teletecnologie, e quindi potremmo dire, per usare un termine che poi si può anche spiegare, il teletecnocapitalismo, che cosa fa? Ha completamente assorbito tutte le istanze infuturanti che una volta erano tipiche della categoria del progresso. E allora abbiamo solo questa prospettiva. E questo fa sì però che chi è il soggetto? Chi è il soggetto della storia?
E qui diventa interessante allora capire come spiegare anche il movimento di protesta in Francia con i gilet gialli, perché sembra appunto il tentativo anche di riconquistare uno spazio pubblico della piazza, che non è più piazza virtuale ma è piazza reale. Ci veniamo tra un attimo, anche perché se è collegato ancora con noi anche Orazio Martinetti, gli voglio chiedere anche dal punto di vista invece della contemporaneità di oggi, per esempio in Svizzera, quali sono gli intellettuali che in qualche modo fanno discutere e come vivono anche un po' la temperie politica a livello europeo, visto che la Svizzera, che lo si voglia o meno, è al centro dell'Europa.
Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là.
Un po' di musica francese ci voleva decisamente per tenere alto anche il filo del discorso che stiamo conducendo questa mattina insieme ai nostri interlocutori, che ve lo ricordo sono Fabio Merlini, collegati con noi al telefono Raoul Kirchmeier, Chiara Zocchi e Orazio Martinetti. Orazio Martinetti è ancora con noi, dopo lo lasciamo andare perché lo abbiamo strappato ad impegni fuori porta. È ancora collegato con noi, Orazio?
Ci sono.
Orazio, una domanda, perché parlavamo appunto del, come dire, anche della mobilitazione, no? Di fronte a tante insicurezze, tante incertezze, la Svizzera è al centro di un'Europa in subbuglio e bisognerà vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi. La Francia sicuramente è un buon esempio, ma c'è anche la Spagna, l'Italia soprattutto. E la Svizzera sembra sempre essere un po' al riparo da tutto questo, a volte un po' sonnecchiosa, a volte però poi anche qui il dibattito si anima. Si può dire che la multiculturalità elvetica da questo punto di vista sia anche un po' una sorta di valvola di sicurezza, perché io citavo prima grandi intellettuali che hanno mosso il dibattito politico in Svizzera nei tempi, Dürrenmatt e Bixel, tanto per citarne due, ma se ne potrebbero citare molti altri, però erano di cultura germanofona. E oggi in Svizzera ci sono degli intellettuali che fanno discutere, che animano il dibattito in qualche modo, secondo te?
Sì, anche a me vengono in mente molti intellettuali, ma mi accorgo che sono tutti intellettuali dell'era pre-internet, cioè intellettuali, come dicevate anche voi, che avevano una certa dimestichezza con il libro, con l'articolo, con i giornali, con le case editrici, con l'insegnamento. E ora invece è molto più difficile capire come si muova lo spirito del tempo. Mi viene in mente come intellettuale che è in grado di superare le barriere linguistiche, perché poi di questo si deve parlare in Svizzera. Ci sono ancora queste barriere linguistiche difficilmente superabili anche per l'intellettuale. Mi viene in mente Iso Kamerting, che non a caso è un grigionese di lingua romancia, quindi con una particolare sensibilità per le minoranze. Pure mi viene in mente uno storico.
Beh, mi viene in mente anche Casper Pulta, anche Casper Pulta,
ecco,
sicuramente.
Pulta,
e guarda caso, appunto, avere dei grigionesi che sono in un cantone multiculturale non è forse un caso, appunto.
Certo, non è un caso, perché la sensibilità è un po' anche quella che abbiamo noi come piccola minoranza italofona. Ma secondo me quello che manca oggi in Svizzera, più che l'intellettuale, perché ci sono, lavorano, eccetera, è un dibattito che abbia un respiro nazionale. Cioè, a mia memoria, devo dire sinceramente, l'ultimo dibattito che ha un po' infiammato gli animi, ha scaldato i cuori del paese, è stato quello sull'esposizione nazionale, sull'esposizione che si volevano organizzare alla fine del secolo scorso, poi con qualche difficoltà si è riusciti a mettere in piedi nel 2002, la famosa Expo 02.
Sì,
questo è stato un dibattito, ecco, è stato un dibattito nazionale che ha coinvolto un po' tutta la Svizzera, mentre oggi io faccio fatica a individuare quali siano i temi che mobilitano gli intellettuali a livello nazionale. Cioè, i temi ci sono, ma ognuno li discute a suo modo, e poi sono temi che ormai investono tutto l'Occidente. Cioè, si parla, come avete fatto anche voi, della cultura digitale, della sorte della democrazia, del conflitto fra elite e popolo, sul populismo, eccetera. Sono temi di valenza quasi universale, comunque sovranazionale, mentre faccio fatica oggi a individuare in Svizzera un tema che riesca a raggruppare diversi gruppi linguistici e farli dialogare tra di loro.
Orazio Martinetti, grazie, perché è un bellissimo stimolo di risposta che do subito a Fabio Merlini, perché vorrei sentire un commento, poi magari lo possiamo allargare oltre le dimensioni elvetiche e guardare ad altre realtà anche con gli altri interlocutori, ma da prima vorrei sentire proprio un commento da Fabio Merlini su quanto appena detto Orazio Martinetti, il quale tra l'altro adesso lo congediamo perché altrimenti gli rubiamo troppo tempo. Grazie di essere stato con noi, Orazio, tra l'altro.
Grazie a voi e buona giornata.
E ci risentiamo presto. Fabio Merlini, era interessante quello che diceva Orazio Martinetti, la multiculturalità è al contempo uno stimolo, ma può essere anche una sorta di gabbia dentro la quale ci ritroviamo tutti un po' isolati. Lei, da intellettuale svizzero-italiano, come vede la situazione riferita allo Svizzera?
Ma la vedo, come l'ha precisata e illustrata molto bene Martinetti, cioè c'è un problema in Svizzera, che è sicuramente quello dell'ostacolo linguistico, della mancanza per esempio di giornali davvero nazionali. Certamente ci sono grandi giornali addirittura internazionali come la NZZ, però è difficile prendere posizione, diciamo così, accedere, diciamo, a queste testate. E poi in più il punto di vista della Svizzera italiana è comunque quello di una minoranza, per cui
lei dirige pur sempre un istituto federale.
Sì, questo è il vantaggio.
Ecco, all'occasione di confrontarsi.
Ma anche di capire quali sono le difficoltà, effettivamente. Quando bisogna condurre dei progetti nazionali ci si scontra esattamente con le tipiche difficoltà linguistiche, di mentalità, di cultura e di differenze che ci sono. Detto questo, è chiaro che per un intellettuale della Svizzera italiana è fondamentale pubblicare in Francia piuttosto che in Italia, per avere, diciamo, un minimo di attenzione. Certo.
Però poi il dibattito comunque si anima anche qui, anche nella Svizzera italiana. Dopo bisogna vedere come si animerà anche durante la campagna elettorale, e già c'è chi dice ai politici cercate anche di discutere di grandi temi e non soltanto di piccole cose contingenti. Antonio Bolzani, di cosa discute il nostro pubblico invece?
Beh, c'è un messaggio secondo me interessante che vorrei sottoporre a un uomo di cultura come Fabio Merlini. Allora, c'è chi ci scrive, sono più messaggi che vanno un po' in questa direzione: per una migliore società futura occorre aumentare, bisogna aumentare le ore umanistiche nelle scuole, se ne fanno troppo poche.
E questo potrebbe valere sia per la Svizzera che per altri paesi. Raoul Kirchmeier, un commento su questo. Manchiamo di cultura umanistica, secondo lei, e forse anche per questo che si spiega, e torniamo invece al discorso che dicevamo prima dell'eccesso, appunto, della fascinazione, brutta parola, non bisognerebbe dirlo. Infatti il titolo del libro di Merlini è Seduzione e inganni dell'innovazione, secondo lei.
Ma sì, allora, innanzitutto una bravissima riflessione, dal momento che vivo in una città di confine che si compone storicamente di minoranze etnico-linguistiche e culturali, e quindi questo problema della traduzione e dell'esercizio democratico della partecipazione politica attraverso il confronto reciproco lo vive quotidianamente. E io penso che questo sia proprio una posta in gioco importante, no? Nei termini di una pedagogia democratica, cioè l'esercizio politico della traduzione. Allora, su questo aspetto, anche ritornando su quanto detto da Fabio Merlini precedentemente, io credo che sia molto importante riconoscere che in effetti siamo nel bel mezzo di una tendenza in corso, ma una tendenza non è un destino. E esistono delle forze che sono in grado, per quanto disperse, separate, che stanno seguendo dei percorsi talvolta anche lontani le une dalle altre, però sono in grado di poter lavorare verso una nuova configurazione che sia in grado di frenare e di invertire il senso di marcia di questo processo di mercatizzazione della cultura. Quindi certamente le poche ore di discipline umanistiche, oppure, come diceva giustamente bene prima Chiara Zocchi, la difficoltà sempre maggiore di perseguire dei progetti di ricerca a livello universitario, post-universitario, orientati criticamente, questa è proprio la linea del fronte sulla quale siamo. Allora, l'intellettuale critico che cosa deve fare? Innanzitutto posizionarsi su questa linea del fronte e lavorare nei termini di una pedagogia democratica, come dicevo, sapendo bene che le forze contrarie in questo momento sono preponderanti.
Si torna alle parole di Stefano Francini, appunto, no? Che diceva che una democrazia deve essere anche fatta di cittadini che siano informati, avveduti, consapevoli, insomma, e forse anche questo è una forma di pedagogia che è anche difficile oggi, però, da distribuire attraverso i tantissimi canali di comunicazione, dove poi tutto si mescola e tutto sembra essere rimesso in discussione. Avevamo fatto prima un riferimento, volevo su questo un commento di Chiara Zocchi. Si diceva di fronte alla piazza virtuale dentro la quale siamo immersi tutti quanti, ecco che in Francia i cittadini invece tornano nella piazza fisica, nello spazio pubblico, per affermare un qualche cosa che appare anche a tratti piuttosto nebuloso. Chiara Zocchi, ma appunto vista da Parigi, questa ondata di protesta è davvero un tentativo di riappropriarsi di uno spazio pubblico che sembra essere stato in qualche modo fagocitato da altro, secondo te?
Non so se ci sia una vera volontà politica, ma credo che sia un grido interessante e credo che sia importante manifestare la propria insoddisfazione, la propria confusione, quindi evacuare in qualche modo un'insoddisfazione. È una psicanaliticamente interessante a livello di massa, perché c'è una grande massa che sta esprimendo un malcontento. Poi non penso che ci sia una volontà politica poi di prendere in mano la situazione realmente, perché non è cosa semplice né per chi lo fa né per chi crede di poterlo fare. Credo che sia un grido silenzioso che è diventato udibile e visibile, e questo è importante, e cosa che in Italia mi mancava. Quindi preferisco vivere una situazione di sofferenza ma espressa che vivere una situazione di repressione come quella che c'è in Italia, o di finzione, di, appunto, in Italia si fa finta che tutto vada bene e c'è una specie di silenzio che fa sentire l'inquietudine, ma non la rende mai visibile, e quindi può produrre delle nevrosi di massa ancora più pericolose, come stiamo vedendo, perché questo odio non è un odio contro altri popoli, questo odio è solo un'espressione della paura che si manifesta attraverso l'ignoranza in queste formule che spaventano. Ma credo che il più grande male sia l'ignoranza per l'umanità, l'ignoranza e l'allontanamento dei valori umanistici. Quindi sono d'accordissimo con tutti gli interlocutori di questo dibattito, molto interessante.
Chiara Zocchi, una domanda finale proprio velocissima. Secondo te, ci diamo del tu perché siamo stati anche colleghi, lo ricordo, Chiara Zocchi ha lavorato anche per la RSI, servirà a qualcosa, sarà utile o rischia di creare ulteriore confusione questa grande piattaforma voluta dal presidente Macron, cioè addirittura un sito internet granddebat.fr, insomma il tentativo di Macron di andare incontro a queste istanze, secondo te che destino potrebbe avere?
Ma è un po' comico l'effetto, perché in realtà è come se questi cahiers de doléances della rivoluzione francese, che poi sono stati presi in mano anche dai gilets jaunes, cioè il popolo che si lamenta e lo scrive, si lamenta per iscritto, Macron vuole prendere in mano anche la rivoluzione, cioè vuole prendere in mano tutto, vuole essere imperatore ma vuole essere anche dalla parte del rivoluzionario, quindi il suo approccio da un punto di vista comunicativo lo trovo molto confuso, cioè questo caos che lui ha citato secondo me è una proiezione, fa parte veramente del suo modo di comunicare e di pensare.
Interessante questa cosa, la storia che si ripete, no? sembra di tornare all'epoca quasi napoleonica o pre-napoleonica, e sarà interessante vedere come evolverà la cosa. Ma io volevo riprendere una bellissima frase che ha detto prima Raoul Kirchmeier: una tendenza non è un destino. Fabio Merlini, qual è dunque il destino che ci dovrebbe attendere, e quindi quale dovrà essere il ruolo degli intellettuali che vengono anche dileggiati, lo abbiamo visto, oppure si emarginano? Devono tornare al centro della piazza?
Allora, una tendenza non è un destino, perché di fatto che cos'è un destino? È un gioco di forze e di controforze da cui viene fuori, diciamo così, una figura della realtà con la sua normatività. Io sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto, cioè dobbiamo oggi ascoltare queste esplosioni della frustrazione, ma anche quelle azioni quotidiane a livello di associazionismo, Giovani per il Clima certamente, che sono certamente dati in effetti di grande dispersione, per cui è difficile fare una mappa e farne, diciamo, la geografia, però ci sono, e queste sono delle controforze sulle quali occorre lavorare, perché da lì possono venire fuori idee, possono venire fuori progetti sui quali occorre probabilmente riuscire a federarli e a dare voce, dare argomenti e poi dargli la forza per trasformarsi e avere incidenza.
Raoul Kirchmeier, in una battuta di 30 secondi finali, qual è il nostro destino o quale dovrebbe essere il destino degli intellettuali di fronte a tutto questo, secondo lei? Un suggerimento?
Ma io riprenderei due frasi di Benjamin, di Walter Benjamin. La prima, la conclusione del famoso saggio sull'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica: contro l'estetizzazione della politica occorre giocare la politicizzazione dell'estetica. Seconda frase, famosissima, il fascismo è una rivoluzione non riuscita. Ecco, partirei proprio da questi due lampi geniali di pensiero per cercare di riconfigurare un'analisi del presente.
Sono lapidari.
Detto questo, sono molto d'accordo con Fabio Merlini, concordo pienamente sul tipo di impostazione che ha dato alla sua analisi.
Mentre io concluderò recitando la frase che abbiamo detto all'inizio: la democrazia, per funzionare a dovere, ha bisogno di cittadini avveduti, informati e istruiti. E queste parole sono di Stefano Francini, ricordiamolo. Sono passati quasi 2 secoli, eppure ce lo dobbiamo ancora ripetere e ancora ricordare. Grazie agli intellettuali che sono stati con noi questa mattina: Fabio Merlini, Orazio Martinetti, Chiara Zocchi, Raoul Kirchmeier. Mille voci, torno domani mattina da Nicola Colotti al microfono. Tutti voi, grazie di averci ascoltati.